Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 12, i discorsi della montagna. Capitolo 12, paragrafo 1. Il primo discorso della montagna. Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Il ruolo nella Chiesa e nella storia dei futuri vescovi e sacerdoti. Poco tempo dopo l'episodio della spiegazione sull'anima alle donne romane nella villa di Giovanna di Cusa, Gesù ed apostoli si ritrovano, come già precedentemente fra loro convenuto, e nei pressi di Liperiete, salgono su un monte diverso da quello della precedente elezione apostolica, dove Gesù pronuncerà quello che verrà chiamato in seguito il discorso della montagna. Questo discorso, riportato ampiamente nel Vangelo di Matteo, ai capitoli 5, 6 e 7, costituisce la summa della dottrina e dell'etica cristiana. Sarebbe profondamente istruttivo ed anche edificante poterlo commentare per intero, ma per questo vi è l'opera integrale della Valtorta. Mentre io andrei fuori dallo scopo e dalla linea che mi sono proposto nel comporre questa mia sintesi, mettere cioè a fuoco solo alcuni degli aspetti della vita e predicazione di Gesù. Predicazione da me commentata, ovviamente, nell'ottica dei Vangeli e dell'opera valtortiana. Rilevo comunque a riguardo che, quantunque Matteo presenti quello della montagna come se fosse un unico discorso pronunciato senza soluzione di continuità, dall'opera della mistica emerge invece che in realtà si trattò di enunciazioni tematiche di argomenti affrontati e approfonditi da Gesù in ben 7 diversi discorsi, uno al giorno e per giorni consecutivi. Ci limiteremo qui ad esaminare il primo e l'ultimo, che dal punto di vista dell'interesse del lettore che non pretenda di voler diventare santo leggendoli tutti, mi sembrano abbastanza intriganti. Il primo discorso venne tenuto rigorosamente riservato, a porte chiuse, cioè sulla montagna, ma senza la presenza delle folle che attendevano sulle pendici più in basso. Un discorso a quattro occhi fra Gesù, da un lato, e gli apostoli e i discepoli, gli ultimi del gruppo detto nei Vangeli dei 72, dall'altro. Scrive al riguardo Matteo nel suo Vangelo, capitolo 5, versi da 1 a 3. Gesù, veduta la folla, salì sul monte, e quando si fu seduto, gli si accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la bocca per ammaestrarli e disse: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Sempre capitolo 5, versi da 13 a 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa glielo si restituirà? Non serve ad altro che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può rimanere nascosta una città situata sopra una montagna, né si accende una lucerna e la si pone sotto il moggio, ma sul portalucerna, e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché veggano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Il tema che Matteo racchiude in quel «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo» riguarda qui specificatamente quella che sarebbe stata nel futuro la missione rispettivamente dei vescovi, gli apostoli, e dei sacerdoti, dei quali i discepoli erano gli antesignani. Anche se il riferimento ad essere sale e luce per gli altri riguarda qualunque cristiano che intenda comportarsi veramente come tale, con il buon esempio. Si comprende dal contesto valtortiano che quella sorta di convention all'aperto doveva essere stata ampiamente reclamizzata in precedenza da apostoli e discepoli sparsisi un poco ovunque a diffonderne la notizia. Giusto quindi che l'uomo Gesù, prescindendo dalla divinità che pure era in lui, per quell'occasione così importante si fosse ritirato sul monte per prepararsi all'importantissimo discorso della montagna, nella preghiera e quindi nell'unione con Dio Padre. Giusto anche che venisse invitata ad ascoltare così tanta gente, sia pur in buona parte desiderosa soprattutto di guarigioni e di assistere a miracoli. I discepoli sono infatti molti, e così pure il popolo, che in gran numero attente accampato più in basso. Agli apostoli che al mattino del primo giorno gli chiedono istruzioni per organizzare l'afflusso della folla, Gesù comunica dunque che il primo discorso lo avrebbe invece dedicato solo a loro e ai discepoli, mentre al resto del popolo si sarebbe rivolto a partire dal giorno successivo. Gli apostoli scendono allora a valle per avvisare del rinvio quelli che erano in attesa, e al tramonto essi ritornano da Gesù conducendo con sé numerosissimi discepoli. Dopo una cena parsimoniosa, a sera si accendono i fuochi e tutti, centinaio di persone, si stringono intorno a Gesù, pronti a non perdere una parola di quanto egli si appresta a dire loro. In quella sera di tiepida primavera, all'aperto, con i fuochi e sotto il cielo stellato, doveva trattarsi di una scena veramente suggestiva. Gesù informa in prima istanza i discepoli di aver voluto parlare a tutti loro in disparte dal resto del popolo, perché, in quanto discepoli e quindi stretti seguaci, egli li considera amici particolari e perché, pur avendo già provveduto alla elezione ufficiale del collegio apostolico, egli avrà in futuro molto bisogno del loro aiuto. Gesù poi così continua, spiegando ad apostoli e discepoli che essi dovevano comprendere da un lato il privilegio di questa designazione divina, ma dall'altro anche la loro tremenda responsabilità se essi avessero tradito i doni di Dio, portando a perdizione il gregge che si sarebbe affidato a loro, credendoli uomini di Dio. I servi di Dio, dice Gesù, dovranno mantenere il cristallo di quarzo della loro anima netto dal nero fumo delle passioni umane. E ad un certo punto la sua voce si alza e rimbomba nella valletta. Solo Dio ha il diritto e il potere di rigare quel cristallo, di scriverci sopra col diamante del suo volere il suo santissimo nome. Allora quel nome diviene ornamento che segna un più vivo sfaccettare di soprannaturali bellezze sul quarzo purissimo. Ma se lo stolto servo del Signore, perdendo il controllo di sé e la vista della sua missione, tutta e unicamente soprannaturale, si lascia incidere falsi ornamenti, sgraffi e non incisioni, misteriose e sataniche, cifre fatte dall'artiglio di fuoco di Satana, allora no, che la lampada mirabile non splende più bella e sempre integra, ma si crepa e rovina, soffocando sotto i detriti del cristallo scheggiato la fiamma. O, se non si crepa, fa un groviglio di segni di inequivocabile natura, nei quali si deposita la fuliggine e si insinua e corrompe. Guai, tre volte guai, ai maestri che ripudiano la sapienza per saturarsi di scienza sovente contraria, sempre superba, talora satanica, perché li fa uomini, mentre, udite e ritenete, mentre se ogni uomo ha destino di divenire simile a Dio, con la santificazione che fa dell'uomo un figlio di Dio, il maestro, il sacerdote ne dovrebbe avere già l'aspetto dalla terra. E questo solo di figlio di Dio, di creatura tutt'anima e perfezione dovrebbe avere aspetto, dovrebbe avere per aspirare a Dio i suoi discepoli. Anatema ai maestri di soprannaturale dottrina che divengono idoli di umano sapere. Guai, sette volte guai, ai morti allo spirito fra i miei sacerdoti, a quelli che col loro insapore, col loro tepore di carne malviva, col loro sonno pieno di allucinate apparizioni di tutto ciò che è, fuorché Dio uno e trino, pieno di calcoli di tutto ciò che è, fuorché soprumano desiderio di aumentare le ricchezze dei cuori e di Dio, vivono umani, meschini, torpidi, trascinando nelle loro acque morte quelli che li seguono, credendoli vita. Maledizione di Dio sui corruttori del mio piccolo amato gregge, non a coloro che periscono per ignavia vostra o inadempienti servi del Signore, ma a voi di ogni ora e di ogni tempo e per ogni contingenza e per ogni conseguenza. Io chiederò ragione e vorrò punizione. Ricordatevi queste parole. Ed ora andate, io salgo sulla cima, voi dormite pure. Domani, per il gregge, il pastore aprirà i pascoli della verità.